Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Le rovine di Milano, una rubrica a cura di Giovanni Agosti. Non sono affatto convinto che sia bella la collocazione nella quale è posta la Pietà Rondanini di Michelangelo nel Castello Sforzesco di Milano. È una collocazione storicizzata, questo non vuol dire che sia bella. È diventata storica e quindi prima di andare a modificarla bisogna pensarci e forse non vale la pena andare a spendere inutilmente dei soldi. Però non bisogna neanche, diciamo, costruire dei santini sulle sistemazioni del passato. Rendersi conto che quello che oggi a noi appare storico nel momento in cui fu fatto, nella metà degli anni 50, suscitò critiche, polemiche e che non sempre il passaggio del tempo, diciamo, dà ragione soltanto agli assertori e non ai critici. Resta che l'ingresso nel 1952 nel patrimonio pubblico della città di Milano della Pietà Rondanini, cioè dell'ultima opera incompiuta di Michelangelo, che stava a Roma in Palazzo Rondinini e che venne comprata dagli eredi San Severino Vimercati, è probabilmente il gesto più significativo, anche più aggressivo, che la città di Milano è in grado di realizzare sulla scena politica degli anni 50, sulla scena della politica culturale. Da alcune lettere della soprintendente di Milano, Fernanda Vicens, un grande personaggio della storia della città che scontò anche il carcere al tempo del fascismo per via delle sue idee, si apprende che c'erano state soluzioni molto diverse. C'era stato anche chi, tra cui la stessa Vicens, pensava che l'acquisizione della Pietà non fosse da destinare ad un museo, ma da collocare in una chiesa, in particolare pensava una chiesa civica. L'acquisto della Pietà Rondanini rappresenta in qualche modo un'idea nazionale per Milano. Milano, capitale morale, che acquista un'opera di Michelangelo, un artista che è completamente estraneo alle vicende della città, in qualche modo arriva soltanto per forme mediate di michelangiolismo, ma non è certo, diciamo, un pittore che sala il sangue figurativo della città, come è stato il caso di Leonardo. Pensate che la scultura di Michelangelo viene comprata per 170 milioni nel 1952 e l'allestimento del museo costa oltre un miliardo, quindi è un allestimento molto costoso. Negli ultimi anni a Milano si è molto discusso su questo problema della collocazione della Pietà Rondanini, sul problema, diciamo, del mantenimento degli allestimenti storici. Credo che gli allestimenti siano dei gesti critici, gli allestimenti dei musei non sono dei gesti indenni da un pensiero. Bisogna anche essere però molto precisi nel momento in cui si difende la museografia italiana degli anni 50, cioè si difendono degli ambienti che sono costruiti su dei sottilissimi equilibri formali tra gli oggetti. È una museografia improntata non a caso da una filosofia che alla lunga è quella crociana, dietro ad altre possibili interpretazioni, ma c'è quella idea in qualche modo dell'opera d'arte. Dicevo, bisogna rendersi conto che questo tipo di museografia è una museografia che è pensata in sostanza ne varietur, in maniera definitiva. Quindi le sale del Castello Sforzesco, progettate negli anni 50 da uno studio che ha tanto segnato la vita architettonica della Milano del Novecento, che è lo studio BBPR, cioè lo studio Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers, è un allestimento che suscitò un grande polverone negli anni 50 quando fu inaugurato, grandi consensi, ottime intenzioni, cioè l'idea di vedere nel Castello Sforzesco un museo popolare rispetto a una situazione elitaria che era quella della Pinacoteca di Brera, tradizionalmente, questo almeno fino a una certa data, fino a una trentina d'anni fa, le indagini sociologiche, penso una per tutti, quella straordinaria che fece Pierre Bourdieu, che si chiamava L'amour de l'art, l'amore dell'arte, dicevano che le persone di livello sociale e culturale inferiori amavano più le arti decorative che la pittura. E il Museo del Castello Sforzesco era ed è un museo molto ricco di arti decorative. Gli architetti che ne progettarono la risistemazione negli anni 50, cioè appunto il gruppo BBPR, dicevano di aver voluto pensare un museo per i soldati in libera uscita e le donne di servizio. Aspirazione appunto estremamente legittima, ma la realizzazione, diciamo, era una realizzazione sottoposta ad un controllo formale molto elevato ed era una sistemazione che appunto dice si dava per definitiva. Questo darsi per definitiva è in sostanza estremamente ingenuo in un campo come quello che ha a che fare con la storia dell'arte in particolare, nel senso che l'emergenza di nuove opere d'arte, differenti ipotesi di datazione, differenti riaccorpamenti tra materiali diversi, portano a rendere rapidamente obsoleti, se non sbagliati, degli accostamenti e delle soluzioni museografiche. Va aggiunto anche che dagli anni 50 ad oggi c'è stata una modifica fortissima per quel che riguarda i temi della sicurezza all'interno degli spazi pubblici, per quel che riguarda i temi dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Il risultato è che musei costruiti come quello del Castello Sforzesco sono oggi un po' delle ombre di quello che furono. Quel tipo di museografia, appunto, se si introduce uno scivolo, se si introducono delle vetrine per proteggere delle cose perché nel frattempo i bambini o gli adulti sono diventati più vandalici, fanno saltare completamente la bilancia formale. Insomma, basta andare in musei più riusciti, a mio parere, da un punto di vista qualitativo, come sono il Castelvecchio di Carlo Scarpa a Verona, che è uno dei capolavori della museografia mondiale del XX secolo, oppure i musei di Albini a Genova, da Palazzo Bianco 1951 a Palazzo Rosso, che chiude il decennio, e in un certo senso tra questi due musei di Strada Nuova a Genova si racconta il passaggio dell'Italia dalle macerie della guerra al boom economico. Non c'è luogo, credo, dove questo passaggio si capisca così bene come dentro la carriera di un architetto, dalla qualità espressiva, dalla poesia eccezionale, come il caso di Albini. Dicevo, andare a vedere questi musei dove la situazione è più conservata che il Castello Sforzesco ci indica come, quando noi entriamo al museo a Milano del Castello Sforzesco e ci dicono che andiamo a vedere l'allestimento dei BBPR, che andiamo a vedere un allestimento degli anni 50, in realtà noi vediamo qualcosa di modificato. E quindi credo che sarebbe necessario in qualche modo interrogarsi sulla storicizzazione di queste forme di allestimento, che in molti casi reggono con difficoltà il cambiamento dei tempi e il cambiamento delle filosofie della vita.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.